Fred Film Radio, this is Nicolo Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on air Festival de Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Pluterski.
Fred Film Radio, radio filmowe Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Ma buongiorno, eccoci qua venerdì mattina, inizia il weekend e noi siamo pronti per iniziare il nostro appuntamento, che è un appuntamento intensissimo. Abbiamo un sacco di ospiti e di inserti, però ci sono anche delle certezze, ovvero Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti, che sono collegate da Roma. Siamo ognuno a casa propria, ma ormai è come se ci vedessimo.
Eccomi qua, certo. Una delle due spalle romane.
Ecco, le mie spalle romane.
La bionda e la mora.
E qual è la bionda? Tu saresti?
Io sarei. Vabbè, comunque sono più chiara di Angela, mi sa.
Sì,
a meno
sì.
Che non si è fatta qualche mesh.
No, non mi sono fatta niente.
Sì, ma abbiamo anche la rossa dopo, come diceva lo stesso Angelo la settimana scorsa, no? Perché più tardi avremo Angelo Acerbi, che insieme ad Angela Prudenzi ci parleranno di cinema e moda. Come sempre, ormai è d'abitudine fare gli auguri a qualcuno. Oggi è il compleanno di Jasmine Trinca.
Jasmine Trinca è una delle più dotate attrici italiane, giovani, lanciata da Nanni Moretti. Insomma, l'abbiamo vista in talmente tanti
del
film. Esatto, in talmente tanti film negli ultimi anni, che è diventata una presenza. È un'amica. Poi io la amo particolarmente. L'abbiamo intervistata al Festival di Torino, quindi insomma.
Un sacco di
chi
volte.
Avesse
dire.
Voglia, sì, anche in altre occasioni. Insomma, è una presenza cara.
Sì, l'ultima è stata per la Dea Fortuna di Ospetek, in cui è stata veramente, come sempre, molto brava, molto emozionante, per cui sì, è veramente un'amica, ha ragione Angela, è un'amica nostra e di Fred.
Poi, come dire, sempre molto rilassata, no? Molto, non ha quei comportamenti che a volte...
da diva,
un pochino, ecco, che,
sì, che caratterizzano spesso gli attori e le attrici del cinema italiano.
Infatti, oltre a Jasmine Trinca, e anche tra i compleanni di oggi ci sono dei grossi nomi come Shirley,
dive,
delle vere dive, come Shirley MacLaine e Barbara Streisand, che insomma
mia amata Shirley MacLaine. Io, è un'attrice che adoro, insomma, chi non ricorda Irma la Dolce, L'appartamento, ma anche Voglia di tenerezza.
Oppure Fiori d'acciaio, così l'avevano chiamato in Italia, questo film meraviglioso. Magnolias,
sì.
Veramente, per non parlare di Barbarona Streisand, per me fondamento musicale e cinematografico nella mia esistenza, quindi senza Barbara non sarebbe un mondo come lo non ci sarebbe il mondo come lo vivo io.
Ed è anche
la brutta più bella del cinema,
la Streisand,
grazie al suo naso.
Sì,
e alle sue
è la brutta più bella.
Ed è anche il compleanno di Jean-Paul Gaultier. A proposito,
visto che parleremo di moda, esatto. Insomma, Jean-Paul Gaultier è forse uno degli stilisti più legati alla moda, e non solo, insomma, ricordiamo che è il creatore di molti degli abiti succintissimi indossati da Madonna durante i suoi concerti, ma ha anche disegnato i costumi per Almodovar, e anni fa una sua mostra, insomma, è stata presentata in svariate città, si chiamava, una mostra dedicata ai suoi abiti, si chiamava proprio Tra cinema e moda. Insomma, che cosa aggiungere altro?
Infatti. Va bene,
io aggiungerei parlavamo di amiche, no Fede? E stasera vanno in onda su Sky
assolutamente
quarto episodio di Diavoli. Io intervisterò, se ascolterete il mio incontro, intervista con Ian Michelini, che regista di Doc e di Diavoli, e nel terzo episodio c'è la nostra
Martina Tonarelli
e amica Martina Tonarelli,
che salutiamo peraltro. Assolutamente saremo tutti lì stasera, no? Devo dire che Michelini in questo momento è un regista,
sta mancando
che ha avuto moltissimo successo, mi hanno detto,
successo su Rai 1, veramente la serie più seguita in questi giorni, e Diavoli, che nei primi due episodi è andato benissimo su Sky venerdì scorso. Ecco, vediamo che succede stasera, intanto ci facciamo una bella chiacchierata.
Va bene, ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo fra poco e parliamo di cinema europeo. Tra le varie iniziative che ci permettono di vedere film grazie alle piattaforme, volevamo segnalarvene una che è curata dal Lux Prize. Non so quanti di voi conoscono il Lux Prize, è un concorso, una selezione di film europei che si svolge ogni anno dal 2007 grazie al supporto del Parlamento europeo, che seleziona, individua 10 film ogni anno che sono particolarmente significativi dal punto di vista così della cultura europea, e 3 di questi film vengono poi scelti come finalisti e ricevono come supporto i sottotitoli in tutte le lingue europee. È possibile vederli in questa occasione, cioè dire occasione parlando del Covid-19 magari non è per il termine giusto,
in questa situazione
è possibile vedere i film del Lux Prize tutti, quindi dalla prima edizione del 2007 i finalisti fino ad oggi, parliamo quindi di 13, quasi 50 film su varie piattaforme europee. Ecco, il Lux ha fatto una sorta di ricognizione, per cui se andate sul sito che si chiama Lux Prize, Prize all'italiana, .eu, c'è la possibilità di scegliere i film e di vedere in che piattaforma sono disponibili in ciascun paese europeo, perché poi ovviamente i contratti di distribuzione variano a seconda dei territori, per cui le piattaforme possono essere diverse. Se non avete mai...
Se siete curiosi... Scusa Fede, volevo aggiungere, ecco, un momento autoreferenziale rispetto a Fred ovviamente, se siete curiosi rispetto a questi film e volete saperne di più, dal 2012, dai film del Lux Prize del 2012 in poi, trovate anche le interviste fatte da noi reporter di Fred Film Radio, quindi
certo,
se volete
saperne
di più vi andate a spulciare Fred canale inglese e francese,
sì,
spesso.
In realtà c'è una partnership a Fred e Lux e i 3 finalisti passano dal 2012 appunto anche durante la mostra del cinema di Venezia, per cui in quell'occasione sempre ne parliamo e intervistiamo i registi se sono presenti, poi insomma ci sono un sacco di eventi in tutta Europa che noi cerchiamo di promuovere, quindi insomma è una bella opportunità per vedere dei film che indubbiamente hanno un valore culturale e anche artistico molto molto alto, secondo me, e vi consigliamo
sì, sono
titoli
molto molto esatto. Interessanti, insomma, Dio esiste, il suo nome è Petrunia, Tony Herman, premiato, Mediterranea di Carpignano, adesso li sto dicendo alcuni a caso, Miele della nostra Golino, insomma film che hanno segnato il cinema europeo in questi ultimi anni.
Certo. In particolare hai nominato Petrunia, che abbiamo intervistato Teona, come si chiama di cognome?
Strugarmitevska.
È difficilissimo, era a Torino, l'abbiamo vista anche in quell'occasione, poi ha vinto anche un premio a Torino se ricordo bene, per cui insomma se non l'avete visto anche questo è un film da vedere, no? Soprattutto dal punto di vista femminile, sei d'accordo?
D'accordissimo.
Io la amo, quindi non faccio testo, ho già detto che la amo varie volte a lei di persona.
Vi segnaliamo un altro evento che si svolge questa sera, che si chiama evento, insomma, Finestre Resistenti, dalle 21:30 nell'ambito del progetto Cinema da Casa. Non so se Chiara vuole aggiungere qualcosa.
Eh sì, le abbiamo parlato nei giorni scorsi con gli ideatori del progetto Cinema da Casa, che sono Fabio Bettini e Gianluca Giardelli di Alice nella Città, e in occasione, in questo caso forse si può dire, del 25 aprile c'è uno speciale diciamo di cinema da casa che si chiama Finestre Resistenti. Ecco, la parola forse vi fa pensare giustamente alla resistenza, quindi alle 21:30, correggetemi se sbaglio, di stasera verranno proiettati estratti di film a tema resistenza, appunto per celebrare questa giornata.
Va bene, ci fermiamo un istante, ascoltiamo un pezzo, una canzone e torniamo fra poco.
Stavamo parlando di Finestre Resistenti, questa iniziativa di cinema da casa che si terrà proprio stasera alle 21:30, proprio per raccontare la liberazione attraverso le immagini e le trame dei film. A Bologna invece lo schermo principale, diciamo, sarà gestito dalla Cineteca di Bologna e al Teatro Comunale, perché proietteranno per l'occasione su Piazza Verdi il documentario di Paolo Soglia e Lorenzo Stanzani che si chiama The Forgotten Front. probabilmente riusciremo a farci una chiacchierata con Paolo Soia, che ci racconterà appunto il making up di Forgotten Front, che è un lavoro di ricerca di un anno che mette insieme immagini e racconti della resistenza felsinea.
Esatto, se siamo fortunati parleremo con lui fra poco. Peraltro ne abbiamo già parlato di The Forgotten Front con Cristiana Palmieri qualche giorno fa. E invece, sempre a proposito di Alice nella città, che sta dietro l'organizzazione di Cinema da Casa, vorrei dire che questo weekend si svolge anche l'evento online in forma digitale degli Young Audience Awards, ovvero l'Oscar, diciamo, dei ragazzi, dei film europei per ragazzi.
Eh sì, perché domenica appunto 26 aprile alle 10 i ragazzi selezionati che appunto partecipano al progetto si collegheranno via Zoom e voteranno il vincitore. I tre finalisti sono un italiano, coproduzione con la Spagna, che è Mio fratello rincorre i dinosauri, poi c'è My Extraordinary Summer with Tess, della coproduzione tra l'Olanda, i Paesi Bassi e la Germania, e Rocca Changes the World, che è un film invece tedesco. Quindi vediamo chi vincerà. Mio fratello rincorre i dinosauri era un bel film, una sorpresa che abbiamo visto alle giornate degli autori l'anno scorso a Venezia, quindi io gli altri non li ho visti, quindi non posso dire che tifo per forza per gli italiani, però è un film che mi ha sorpreso. E a proposito di Fred, Stream e Bari lo stanno facendo vedere anche su Sky, per cui vale la pena appunto anche in occasione degli Young Audience Awards di recuperarlo.
Ricordiamo che gli Young Audience Awards sono comunque un evento europeo che si svolge in tantissime città europee ed è così finalizzato a portare, ad avvicinare gli adolescenti al cinema europeo. È un'iniziativa di cui noi siamo partner da tanti anni e insomma ci fa sempre piacere. Peccato che questa volta ovviamente la visione in sala non sarà possibile, però comunque l'evento continua. Torniamo fra poco con Angela e Angelo Acerbi, che ci parlano di cinema e moda, e poi insomma stiamo insieme come sempre per un'ora nel nostro appuntamento che si chiama The Soup of the Day, dove vi segnaliamo un po' quello che possiamo fare o vedere in queste giornate particolari. Dopo il grande successo della scorsa settimana abbiamo il secondo appuntamento con Cinema e Moda, e quando parliamo di moda c'è, così come dire, Angelo Acerbi, che ai festival sfodera ogni due volte al giorno una mise diversa, e per non parlare della Prudenzi, che viene in lungo per il daily quasi. E Angela Prudenzi e Angelo Acerbi.
Mi stessi fotografando.
Sì, e anche siccome ci descrivesse come due poracci che non fanno altro.
Ma no, no, invece no, se quella è l'impressione non voleva essere così, perché diciamo che vi distinguete, ecco, nel gruppo.
Ecco, va bene, vabbè. Distinguiamoci. Buongiorno Angela, buongiorno a tutti, buongiorno Federico. Allora, io comincio io oggi, partiamo da un film abbastanza importante per questo discorso, che è A Single Man, un uomo solo, di Tom Ford, con Colin Firth, film che è stato presentato a Venezia, che ha vinto un orso, ha vinto il premio per il miglior attore, mi pare, giusto Angela? Adesso non vorrei dire
certo, la Coppa Volpi.
Esatto. La Coppa Volpi, esatto. E allora è la storia, appunto, l'adattamento cinematografico del libro di Christopher Isherwood fatto da Tom Ford, che si chiamava anche quella Single Man, un adattamento molto molto fedele al sentimento e agli ambienti e ai temi del libro, molto più libero dal punto di vista estetico, perché Tom Ford, essendo appunto Tom Ford provenendo dal mondo da cui proveniva, sceglie di trasformare il personaggio principale di George in un professore universitario inglese trasferito in America, quindi con tutta una classe e un portato estetico decisamente diverso da quello che aveva George descritto dal libro, e tutta l'ambientazione si costruisce intorno a questo personaggio. Ford racconta che quando scriveva la sceneggiatura del film, per la costruzione del personaggio veniva man mano che andava avanti, anche dal punto di vista proprio estetico e di immagine. Lui aveva raccolto un faldone per ogni personaggio principale, in cui buttava dentro foto e appunti di idee miste, che gli venivano in mente man mano che pensava e man mano che proseguiva con la scrittura, e poi da quel faldone crea il personaggio e quindi anche l'estetica. E l'estetica è un personaggio di un uomo anni 60 abbastanza moderno, nel senso che Ford modernizza molto le linee degli abiti e anche tutto anche il gusto estetico complessivo, i colori, l'uso, gli ambienti, è tutto molto vincolato a quello che era la sua immagine di stile e di classe, tant'è che nonostante nel film si dica che il protagonista aveva i vestiti inglesi, i vestiti non sono stati fatti a Savile Row come dicono nel film, ma sono vestiti disegnati da Tom Ford e realizzati nella fabbrica italiana di Gucci, quindi siamo rimasti sempre nel nostro paese.
Poteva essere altrimenti,
chi poteva
disegnare gli abiti se non lui?
Anche perché poi lui è noto per essere uno super preciso, anche maniacale sui particolari e sulla cura delle cose che fa, come faceva le sfilate, come faceva le campagne pubblicitarie di Gucci, quindi anche qui ha messo veramente tutto di sé, tanto, cioè è talmente maniacale Tom Ford che ha scelto un profumo che ha fatto indossare, ha fatto mettere a Colin Firth per tutto il film, perché quello secondo lui era il profumo che il personaggio George portava e quindi doveva aiutarlo a entrare nell'idea e nell'ambientazione che lui aveva scritto.
Beh, io adoro Tom Ford, ma arriva ultimo, perché queste cose le faceva Visconti.
Permetto, ma che, guarda che lui devo dire non l'ha detto, cioè in tutte le cose che ho detto io non ha mai avuto nessun tipo di velleità di essere il primo o il più geniale, anzi uno molto modesto, molto preciso, molto preciso nel senso che sapeva esattamente che cosa voleva fare ed è riuscito a farlo, nel senso che il film è, per essere un'opera prima, era un film che non difficilmente si riesce a trovare un difetto a un film così. Poi può piacere o non piacere, no, come tutti i film, però come prodotto diciamo artistico finale è un film molto intenso, certo, che ti rimane in testa, no?
Nessun difetto al film, come nessun difetto agli abiti, insomma.
No, adesso a parte gli abiti femminili di tutte le mise, cioè le due mise che ha Julianne Moore, che fa la sua amica del cuore Charlie, che è fantastica, ma lei è fantastica sempre, e lei devo dire che ha un viso e un corpo che nei vestiti degli anni 50 e degli anni 60 rende al massimo, perché lei anche qui è superlativa, però dal punto di vista moda questo film era anche importante perché è uno dei pochi film smaccatamente di stile che si dedicano all'uomo. Di solito quando si parla di film e moda si parla di film e moda femminile, perché la moda maschile è sempre lasciata un po' da parte, mentre in questo caso sento che registra lui.
Sì, soprattutto di recente sembra che in generale gli abiti degli uomini siano qualcosa che conta di meno, oppure forse sì, solo un'impressione, cosa che non succedeva negli anni 60, perché negli anni 60 il cinema invece riflette un certo tipo di moda maschile, che era una moda estremamente elegante, raffinata, sia per gli uomini che per le donne. Insomma, basta pensare che gli uomini avevano la brillantina sui capelli. È stato il momento del viso che era completamente pulito dalla barba, si vendevano dopo barba a non finire ovunque, insomma è stato un momento in cui l'uomo cercava veramente di trasmettere fascino, eleganza, classe, insomma, no? E il cinema
rifletteva
questo.
Sì, anche perché probabilmente la società anche richiedeva un aspetto e una tipologia di eleganza e di visibilità anche all'uomo, cose che nei tempi moderni, a parte determinate professioni e determinati livelli, però l'uomo della strada, diciamo l'uomo normale, non deve per forza mettersi l'abito, mentre negli anni 60-50 ti dovevi mettere l'abito.
Ma certo, l'immagine del piazzista che va in giro per l'America con il vestito e il cappello, insomma, credo che non ce la possiamo togliere dagli occhi.
Ma difatti gli anni 60, adesso questo film è ambientato nel 62 con queste questi aspetti appunto di modernizzazione che Tom Ford ha fatto sugli abiti, perché gli ha dato dei tagli molto più aderenti. Già gli abiti degli anni maschili degli anni 60 sono più aderenti di quelli degli anni 50, sono meno squadrati, sono più filanti. Qui Tom Ford è andato ancora molto più a fondo per rendere questo senso, ma noi ritroviamo questo stile anche in film degli anni 60 girati negli anni 60. Non è che
ecco,
proprio
tu hai citato una data proprio. Hai citato una data che è la data in cui è ambientato, l'anno in cui è ambientato il film, che è il 1962. Questo mi permette di dire che il 1962 è un anno epocale, perché è il film in cui, è l'anno in cui esce 007 Licenza di uccidere, e
che era il primo?
Il primo. Se qualcuno se lo fosse dimenticato, io no, perché insomma amo troppo Sean Connery.
Appare ti sei tatuato nel cervello quando l'hai
tatuato
visto,
nel cervello. La prima scena in cui vediamo James Bond è vestito con uno smoking blu notte in seta, monopetto, revers sciallati, camicia bianca, gemelli, papillon di raso nero, una pochette bianca e scarpe di vernice nera modello Oxford, il tutto firmato dal re dei sarti Anthony Sinclair, che era il sarto personale di Terence Young, cioè il regista del film e dei successivi episodi di 007.
Hai detto una cosa, hai detto pochette. La pochette è l'accessorio principe di questi anni, nel senso anche nel film di Tom Ford la cura che ha il personaggio di Colin Firth nel scegliere la pochette da mettere, il fazzoletto da taschino da mettere nella giacca, che dava quel tocco di diciamo creatività al completo, che era un completo sempre molto molto rigido, comunque classico, era veramente fondamentale. E oltretutto la pochette è uno degli accessori maschili che rispetto al bon ton non deve essere, cioè non deve mai mancare nel guardaroba di un uomo elegante. Quindi
ecco, con pochette. Questo Angelo si come dire, si conferma l'arbiter elegantiarum per eccellenza.
Guarda, mi sembra di avere Anna Wintour dall'altra parte, invece
sono pettinato uguale anche bene.
Quando parlavate della pochette, io che non ho sperimentato la pochette nella mia vita, però mi sono ricordato di quando ero all'università ed era il periodo degli Ascot. Vi ricordate gli Ascot?
Ecco. Sì, mamma mia, sì, gli Ascot erano un filino troppo forse, però sì. anche perché l'ascot era più una cosa di era una definizione di classe, cioè,
beh, anche la pochette, o no?
Ma no, 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 di classe sociale, nel senso. No,
sì, è vero, perché la pochette era, diciamo, anche l'uomo comune si metteva la pochette, la utilizzava, era
esatto,
è vero.
Mentre sì. L'ascot era più una cosa.
Ma e due. No, vai, scusa, sì, Angelo.
Dopo. Se vuoi, per chiudere il discorso sul fazzoletto da taschino, nei manuali di bon ton, appunto, c'è questa frase che il nostro consiglio: aggiungi alcuni fazzoletti da taschino al tuo guardaroba, sarai sorpreso di quanto questi accessori economici possano elevare il tuo stile. Quindi c'è il concetto di stile e di economico, quindi trasversale per tutti, però tutti possono ottenere un salto di qualità usando il fazzoletto da taschino.
Ma voi in questo sì, adesso mi attrezzo, ma voi in questo periodo di quarantena, sono curioso, vi vestite come per uscire oppure siete un pochino più trascurati?
No, io mi vesto per uscire solo quando vado a fare la spesa, cioè una volta alla settimana, se no sto più in situazioni rilassate. Tipo adesso ho un paio di bermuda, una t-shirt e
non dirlo che rovini tutto l'intervento, no. Di cinema e moda,
no. Allora, io sono più rilassata.
Sono molto
sì. Sono più rilassata, ma rilassata significa jeans e maglia comunque. E il sabato e la domenica mi cambio. Perché voglio assolutamente ribadire il concetto che insomma è una quarantena, ma fino a un certo punto. Mm-hmm. E che non ci si deve buttare giù.
No, ma certo che no, ma certo uno si cambia.
Va bene, io devo dire mi cambio un po' di meno, ecco, non vado oltre. Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo una canzone, ringraziamo Angela Acerbi che tornerà presto con noi, e invece Angela la ritroviamo proprio fra qualche minuto. Abbiamo già parlato lunedì con Cristiana Palmieri da Sydney di un documentario che si chiama The Forgotten Front, che è disponibile in questi giorni fino a domani sul, grazie alla Cineteca di Bologna, su My Movies, ma ce ne parla meglio l'autore, che è Paolo Soglia, al telefono con noi. Vorrei anche ricordare il regista, però, no? Perché magari non so se l'abbiamo fatto correttamente anche la scorsa volta. Tu hai scritto il documentario insieme a Lorenzo Stanzani, e Lorenzo Stanzani è anche il regista, ho detto bene? Benvenuto.
Grazie dell'ospitalità, sì, hai detto benissimo. Lorenzo è il regista, siamo tutti e due autori di fatto, però lui è sicuramente anche il regista e il montatore, perché è stato bravissimo anche nel montaggio.
Ci sono anche io, Paolo, sono Angela Prudenzi, ti saluto.
Scusami, Angela, davo per scontato che c'eri.
Vabbè, ma io l'ho ricordato.
Hai fatto bene.
Paolo, io vorrei chiederti prima di tutto il perché avete scelto questo titolo, The Forgotten Front, e quindi qual è il fronte che è stato dimenticato e che voi invece ci ricordate con il vostro film.
Ciao Angela, sì, il titolo è stato preso da un articolo che compare l'4 sul New York Times, l'offensiva alleata in Italia contro la linea gotica, l'ultimo avamposto nazifascista, un po' al confine meridionale del Terzo Reich, in quel momento si era esaurita con l'autunno e il fronte si fermò fino alla primavera, anche a causa dell'invasione della Normandia, gli americani avevano spostato delle divisioni e quindi il New York Times lo definì appunto il fronte dimenticato. Ci sembrava una definizione assai calzante, anche perché il documentario è sì su Bologna, ma sulla resistenza e sull'intero scenario della Seconda Guerra Mondiale, in particolare la linea gotica, dove era presente nell'esercito alleato un po' tutto il mondo, gli anglo-americani ovviamente, ma canadesi, neozelandesi, australiani, sudafricani, un battaglione maori, greci, polacchi, la brigata ebraica, insomma, li ho detti tanti velocemente, ma per farvi capire.
Allora, il film è realizzato con filmati d'epoca, come tu hai già detto, e quindi il lavoro giustamente ricordato di montaggio è particolarmente importante. Su quali materiali di archivio avete lavorato per ricostruire quel momento storico così fondamentale?
Beh, innanzitutto bisogna dire che è difficilissimo fare un documentario sulla resistenza in città, la resistenza urbana, perché i materiali, per ovvie ragioni di compartimentazione, segretezza e clandestinità, sono rarissimi, a volte inesistenti. Noi abbiamo fatto un grandissimo lavoro di ricerca in tutti gli archivi, non soltanto quelli partner di Bologna che ci hanno aperto le porte, ma anche in giro per l'Italia e in giro per il mondo, dalla Germania alla Nuova Zelanda, ma soprattutto abbiamo avuto l'opportunità di trovare dei materiali inediti, in particolare un cineamatore, Edoardo Saloni, un giovane che negli anni 40 aveva filmato la città di Bologna, saliva sui tetti, fotografava i bombardamenti, fotografato la liberazione, ha fotografato i rifugi, la gente che scappava, ha fotografato anche l'uccisione in Piazza Nettuno il 21 aprile, l'unica, diciamo, pubblica di un vicequestore fascista che stava scappando. Insomma, materiale straordinario, inedito, che Ansaloni appunto ci donò, poi lui purtroppo è scomparso un paio di mesi fa, non ha visto ultimata l'opera, e quella è stata la base. E poi abbiamo chiesto di aprire gli album di famiglia per recuperare tantissime foto di Bologna e non solo, come quella sequenza di Piazza Maggiore che si riempie, no, da vuota a piena di carri armati e gente il 21 aprile, ecco, anche quello è tutto materiale inedito che si coniuga poi con tutto quello degli archivi, che è edito fino a un certo punto perché magari è stato lì per decenni senza che nessuno poi pur catalogato l'abbia mai visto.
È un lavoro preziosissimo, ecco, che ci dice l'importanza degli archivi, anche gli archivi di guerra, perché insomma, sono molti nel mondo, gli americani hanno degli archivi incredibili. Vorrei ricordare come e dove è possibile soprattutto vedere il film fino a domani 25 aprile sul sito di My Movies, 3 euro, lo dico perché è un prezzo che possiamo permetterci tutti per vedere un film che ci restituisce con grande intensità un momento della nostra storia non troppo lontana.
Va bene, grazie. Io Paolo ti ringraziamo. Ma dopo, diciamo, la disponibilità su My Movies, se ho capito bene, dura fino a domani. Dopodiché, se uno lo vuole vedere, cosa può fare? Ci sono già ipotesi di distribuzione? Anche perché mi è sembrato di capire, dopo aver parlato con Cristiana Palmieri lunedì, che c'è una prospettiva molto internazionale, no? Per cui direi che potrebbe essere, è sicuramente interessante anche per un pubblico internazionale. Ci sono già, che tu sappia, ipotesi di distribuzione? O...
Sì, beh, innanzitutto è probabile che anche My Movies prolunghi e estenda il periodo di visione sulla propria piattaforma, perché ci fa molto piacere, sta andando molto bene, molti biglietti venduti e anche un gradimento del pubblico notevole. Dopodiché sì, la nostra idea era di farlo girare, c'è la versione in inglese, non solo sottotitolata ma letta da speaker per la voce narrante e le testimonianze, e quindi il festival era una parte del nostro lavoro, poi adesso è tutto fermo, ma nel momento in cui riapre qualcosa sicuramente vogliamo partecipare.
Bene, grazie ancora per essere stati con noi. Abbiamo parlato di The Forgotten Front, il documentario che potete vedere fino a domani, lo diciamo ancora una volta, su My Movies, grazie anche al supporto della Cineteca di Bologna. Peraltro c'è stato nei giorni scorsi, anche forse c'è ancora oggi e domani, un appuntamento con il presidente Farinelli che penso lo introduca, no? Con degli ospiti.
Sì, ogni sera alle 19 ci sono ospiti diversi e c'è un'introduzione al film che dura una ventina di minuti.
Ok, grazie Paolo Soglia, noi continuiamo fra poco con Chiara che intervista il regista Ian Michelini. Grazie ancora e a presto.
Grazie a voi e buona giornata.
Freddy Radio, the soup of the day, ospite speciale di quest'oggi, il regista Ian Michelini, regista di Doc e Diavoli, quindi due serie TV, una su Rai e un'altra su Sky. Benvenuto su Fred, the soup of the day.
Grazie.
Allora, Super Radio c'è da dei successi incredibili con Doc, medical drama riportato di successo, di super successo all'interno appunto di Rai 1, il mondo della TV, come la chiamiamo spesso, generalista, e poi con Diavoli hai fatto già dei numeri incredibili con i primi due episodi su Sky Atlantic e su Now TV, quindi direi che Ian è un buon periodo.
Il periodo devo dire ottimo. Allora, per quanto riguarda Diavoli, l'esordio, l'inizio è di Nick Harran come regia, sì. Quindi come dire, anche poi un bellissimo lavoro di squadra, quindi mi prendo anche una fettina di questo merito e vedremo come andranno poi le puntate che ho firmato. Doc è un po' una, come dire, la sento un po' come una serie, come un figlietto. Sono felicissimo che sia andato bene, non ce l'aspettavamo in termini di numeri, soprattutto in un periodo così, perché pensavamo che il pubblico sarebbe stato in qualche modo un po' sarro di questo tipo di contenuti, chiaramente, no? Vivendo tutti sì. I giorni i telegiornali e le notizie sul virus. Invece credo che grazie un po' al contenuto, un contenuto che dà speranza e che porta sullo schermo uno spaccato di grande umanità, penso che abbia funzionato anche per questo.
Ci riflettevo che con Doc hai riportato il medical drama di successo in Italia e con Diavoli in realtà state esportando un'eccellenza italiana in Europa e all'estero, quindi un processo, se vuoi, inverso.
Sì, è meraviglioso. In Italia il medical drama non è mai stato fatto in questa maniera. Quando si è fatto qualche tentativo non è andato bene. Quindi era un compito arduo. Credo che la chiave del successo sia anche quello di averlo, di essere, come dire, usciti un pochino dal mondo della fiction per fare della serialità in maniera seria, e credo che anche il realismo che caratterizza la serie l'abbia aiutata ad avere successo. No, è una grandissima soddisfazione, guarda. Invece con Diavoli, Sky e Lux Vide si sono messi insieme, si sono unite in un progetto che è un progetto sicuramente internazionale, un progetto realizzato con grandi risorse, con degli attori magnifici, e quindi sì, è diventato e già sta vendendo in tutto il mondo, quindi un'operazione super riuscita.
Che tipo di sfide sono state per te queste due serie?
Guarda, la prima, come dicevamo, fare un medical drama in Italia è molto difficile, ma credo che da subito, quando mi è stata fatta leggere la prima puntata, il pilot era molto forte. Francesco Harlang aveva adattato la storia reale, perché è tratto da una storia vera, di questo dottore Dante Piccioni che perde 12 anni di memoria dopo un incidente. Nel nostro caso è un colpo di pistola, perché abbiamo, come dire, creato una linea anche poi di giallo che fa da fil rouge alla narrazione, ma era un prodotto già sulla carta molto molto interessante, quindi è stato molto molto bello poi metterlo in scena, costruire teatri, scegliere il cast, una sfida grande, soprattutto perché la cosiddetta televisione appunto generalista non ha le stesse risorse, seppur degne, come dire, anche per mettere in scena la serie poi come è riuscita, ma comunque molto inferiori, no, alle serialità internazionali. Quindi quella era la sfida più grande, la sfida di riuscire a dare qualità in un tempo brevissimo. Noi giriamo 50 minuti in 7 giorni e mezzo, ti lascio immaginare.
Facciamo una piccolissima pausa e torniamo sempre qui a The Soup of the Day con Ian Michelini. Won't you stay away? Fred, The Soup of the Day, siamo in compagnia virtuale, ahimè, di Ian Michelini, regista sia di Doc, la serie su Rai 1 e Rai Play, sia di Diavoli su Sky Atlantic e Now TV. Allora, stavamo parlando appunto di queste due serie, entrambe di successo. Di cosa sei più orgoglioso, sia nel caso di Doc che nel caso di Diavoli? E mi chiedevo, credi che queste reazioni del pubblico sia positive, come sono state, o negative? Cambieranno il tuo modo di approcciare alla seconda stagione di Diavoli, che è stata comunque menzionata, e le ultime puntate di Doc, che ricordiamo non avete potuto girare per via appunto del lockdown, e quindi se ne riparla quando si potrà?
Di Doc l'orgoglio è la squadra, un gruppo di lavoro veramente fantastica. Sono molto orgoglioso del cast, sono molto orgoglioso di Luca Argentero, che ha preso questo lavoro in maniera estremamente seria. Tutti gli attori sono stati per settimane in un ospedale a Roma a fare training, sono arrivati veramente preparati in una maniera incredibile, perfetta. E sono molto orgoglioso della scrittura di Francesco Harlang, che di una produzione che comunque ha messo in piedi dei teatri incredibili, perché credo che l'ospedale sia di grandissimo livello. Sono orgoglioso che la serie italiana, in qualche modo, anche cercando di essere un pochino più audace, sì, di cercare di uscire dalla veste della fiction e entrare con un piede nella serialità, anche esportabile, perché Doc è già in fase di vendita in tanti paesi. E il format di Doc viene trattato in queste ore dall'America, dall'Inghilterra, quindi è un medical drama che ha attirato l'attenzione di alcune delle realtà più grosse che ci sono nei media internazionali. Di Diavoli vado molto fiero di un lavoro, secondo me, molto originale fatto sulla finanza, molto diverso da serie che sono state fatte prima, è uscito dal cliché della finanza, secondo me. E sono molto fiero di un gruppo di lavoro anche qui che è stato capace, Alessandro Borghi in testa, Patrick Dempsey e tutto il cast, che è veramente straordinario, di fare un lavoro un po' diverso, di fare un lavoro incentrato sulla psicologia, molto profondo sui personaggi, e chiaramente, senza poter anticipare il contenuto e come la serie va a finire, vedrete che vi sorprenderà di passo in passo, perché anche la scrittura, che prende origine dal testo di Guido Brera, Diavoli, talentosissimo uomo del mondo della finanza, ma anche artista e scrittore, autore, penso che questo sia molto riuscito e che sia anche molto originale.
Cambierà quindi secondo te il tuo modo di approcciare alla seconda stagione di Diavolo?
Assolutamente no, guarda, assolutamente no. In un'intervista precedente mi hanno chiesto: ma cosa sta cambiando in te come regista nel momento in cui vedi che le cose che fai funzionano o che salgono di qualità? Assolutamente nulla. Secondo me, anzi, più vado avanti con il mio lavoro e più scopro un aspetto quasi un po' infantile, bambino, più sono capace di sorprendermi sul set. Quindi non vedo l'ora che i prossimi copioni che mi verranno affidati mi sorprendano ed iniziare a lavorare. E poi la cosa più bella che noi abbiamo è veramente lavorare, è il set, è lì dove tutto nasce.
Speriamo di tornarci presto, noi al cinema e voi registi sul set. E quindi con questo augurio io ti ringrazio, ti ringraziamo io Michelini, e in bocca al lupo ancora per appunto i tuoi prossimi lavori, in bocca al lupo per Diavoli, non sappiamo come andrà a finire. Grazie.
Grazie a voi.
Abbiamo già parlato prima di Alice nella città degli Young Audience Awards e abbiamo la possibilità, per fortuna, di trovare all'ultimo secondo uno dei direttori di Alice, che abbiamo anche già sentito nei giorni scorsi. Fabia Bettini, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Come va?
La facciamo andare, resistiamo, visto che avete parlato appunto di cinema da caso, anche di altre attività già in precedenza, resistiamo.
Infatti, volevamo parlare, però adesso ne abbiamo già parlato prima, abbiamo ricordato i titoli, vorremmo che tu ci parlassi, magari Chiara avrà una domanda più specifica, degli Young Audience Awards, in particolare a Roma, visto che voi siete attivi a Roma e già da molti anni.
Abbiamo detto che appunto l'edizione 2020 sarà ovviamente online, che domenica 26 aprile i ragazzi si collegheranno con Zoom per votare il vincitore, ma volevo sapere qualcosa in più di come appunto vi siete riconvertiti a questa versione online.
Beh, devo dire la verità che noi stavamo già lavorando, ormai sono 5 anni che noi organizziamo a Roma gli Young Audience Award, e quindi noi avevamo già contattato tutti quanti le classi, perché molto spesso anche la visione di Alice nella città nasce in modo spontaneo, perché è sempre la domenica, quindi poi sono i genitori, i ragazzi singoli a venire, però molte volte sono i professori che, conoscendo bene le attività di Alice, promuovono all'interno delle classi, di quelli che amano di più insomma il cinema, le attività. Quindi avevamo già moltissime adesioni e moltissimi professori che, nel momento in cui si è chiusa la scuola, a maggior ragione hanno voluto mantenere anche un po' un rapporto, un dialogo che non fosse soltanto, mettiamola così, appunto di interrogazione, ma se fossero anche dei momenti di interazione reale con i ragazzi. Quindi sono stati ben contenti di richiamare un po' tutte le loro classi, mandargli una modulistica, e quindi abbiamo avuto la possibilità di contattare i ragazzi online. I ragazzi si collegheranno ad un portale, avranno la possibilità di vedere i film, e poi noi faremo delle Skype call con loro per discuterli, per fare gli approfondimenti. Quindi insomma cercheremo di rendere attivo, anche se da lontano, questa attività, che durerà questa volta non un giorno solo ma 3 giorni, perché i ragazzi hanno più tempo per vedere i 3 film e poi per votarli.
Chiara?
Sì.
Dobbiamo aggiungere qualcosa? È stata già chiarissima Fabia, però dobbiamo aggiungere qualcosa.
Sono chiarissima, ma...
Brava, no, infatti stavo solo riflettendo su questo, la possibilità di votare in più giorni. Un tempo era tutto nei primi di maggio, tutto in quella sola domenica, sì. E basta, quindi interessante,
esatto.
Giusto.
Invece qua i tempi sono più dilatati, hai la possibilità di rivederlo, magari no, se, insomma, di darti un pochino più di tempo, perché sai, tenere uno fermo tutto il giorno era complicato, invece in questo modo riusciamo un pochino di più a seguirli.
Grazie Fabia anche di esserti così resa disponibile all'ultimo secondo. Noi torneremo a sentirci prossimamente, perché c'è sempre quel progetto di così, per segnalare insieme film per i ragazzi, perché insomma indubbiamente avere il supporto e la collaborazione di Alice della città per noi è una cosa importante. In bocca al lupo per questo weekend particolarmente impegnativo già da stasera.
Vabbè,
salutaci Gianluca. E salutaci anche Patrizia, però, perché senza Patrizia io non so come fareste, ve lo dico così con amore.
Vabbè, te lo dici così con amore. Un abbraccio.
Ciao, a presto. Tutti. Grazie, grazie. Ciao, ciao. Ciao. E siamo arrivati al nostro appuntamento con i film da vedere in TV, come sempre con noi Angela Prudenzi, che ci parla però non dei film di stasera, ma dato che domani non ci siamo abbiamo pensato che forse era il caso di segnalare qualche film che sia in collegato al 25 aprile, alla festa della Liberazione. Dico bene?
Dici benissimo, infatti è molto più giusto, insomma, essendo alla vigilia del 25 aprile, parlare di due titoli diversi ma interessanti. Uno è I piccoli maestri di Daniele Lucchetti, in onda su TV 2000 alle 21:20, autunno del 1943, un gruppo di amici studenti universitari vicentini si ritrovano uniti nel desiderio di opporsi all'invasione nazista e partono per l'altopiano dei sette comuni per unirsi a un gruppo di partigiani. Quindi è la lotta di tre ragazzi, di tre studenti che abbandonano i libri per darsi alla macchia. Sono Stefano Accorsi, Giorgio Pasotti e Stefania Montorsi. L'altro film della giornata, è vero, è un film che abbiamo visto tante volte, ma io ogni volta, insomma, sono toccata. Rai Movie, ore 21:10, La notte di San Lorenzo di Paolo e Vittorio Taviani. Cosa dire, insomma, è uno dei loro film più belli, è un affresco girato nella campagna toscana. L'azione si svolge nell'agosto del 1944, quindi quasi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma insomma in un momento in cui l'Italia veramente era in disfacimento. Tra gli episodi si ricorda, si rievoca l'eccidio di San Miniato, dove morì veramente il padre dei due registi, che era un avvocato. Presentato in concorso al Festival di Cannes, vinse il premio speciale della giuria e il premio ecumenico. Tra le firme anche quella di Tonino Guerra. Credo che il volto di Omero Antonutti, che racconta, che interpreta, insomma, diciamo il padre che tutti pensiamo possano aver avuto i nostri padri, i nostri nonni durante la guerra, Omero Antonutti, insomma, scomparso da poco, quindi ci tenevo a ricordarlo.
La notte di San Lorenzo, quindi se non l'avete visto, direi che in particolare domani è il caso di vederlo, perché è un film che ho visto, come dicevi tu Angela, abbiamo visto tante volte, però è sempre emozionante.
Regala sempre quel qualcosa che ti prende il cuore, eh? Insomma, ci sono alcune sequenze che, insomma, chiamano empatia, partecipazione, anche lacrime, ma è giusto che sì, questo è il nostro passato, se no non lo ricordiamo perdiamo qualcosa. E poi entrambi i film ci ricordano che bisogna resistere, e questi sono i giorni in cui stiamo resistendo, no? Ma dopo la guerra c'è stato un mondo diverso, no? È arrivato il boom economico, abbiamo scoperto tante cose, quindi potrebbero anche entrambi i film aiutarci a pensare il futuro in un momento triste, ma a pensarlo come qualcosa che ci potrà regalare anche sorprese piacevoli.
Siamo arrivati al termine anche oggi. Mentre ascoltavamo la canzone con Chiara e con Angela, stavamo ragionando sull'importanza di vedere film come La notte di San Lorenzo e sul fatto e sulla situazione attuale, no?
Sì, in realtà come dal passato apprendere qualcosa per vivere un futuro migliore, più consapevole. E riflettevo sul fatto che in questi giorni di interviste che ho fatto, parlando del lockdown e di questo momento di emergenza che stiamo vivendo, molti mi hanno risposto che non sono molto fiduciosi sul fatto che cambieremo in positivo. Ecco, non lo so, sicuramente è un'occasione per provare a rifletterci su cosa in ognuno di noi, non solo generalmente, cosa non va, e provare a vedere, ecco, come modificarci meglio. Questo sicuramente è qualcosa che dovremmo provare a fare tra un film e l'altro.
Io penso che, almeno io sento che un pochino sono cambiato, perché comunque un evento come questo, no? Inimmaginabile dal mio punto di vista, almeno fino a prima che si verificasse, ti fa ragionare, ti fa cambiare prospettiva, ecco. Sicuramente poi ovvio che tutti, ognuno reagisce in modo diverso, immagino.
Sì, secondo me le conseguenze vere le sapremo solo fra qualche mese, cioè le conseguenze psicologiche, intendo,
Sì. Sì, perché quelle economiche già non parliamo.
Quelle già purtroppo le conosciamo già.
Esatto, va bene, grazie ancora alle mie compagne di viaggio e grazie a voi per averci ascoltato. Finisce qui il nostro appuntamento del venerdì, no, ma ritorniamo lunedì se sopravviviamo al weekend. Da questo abbiamo imparato delle cose. Primo, che sabato e domenica la prudenza si veste meglio, in questa puntata l'abbiamo capito, come se dovesse uscire, e farò così anch'io, guarda, ho deciso, anche se mi dedico alla cucina, però mi metterò un grembiule.
Con classe. La cucina, ma con classe.
Grazie ancora ad Angela e grazie a Chiara.
Ciao, buon weekend.
Ciao, buon 25 aprile, a lunedì. Fred.
Benvenuti su Fred Film Radio, The Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti.
Clémence Ferry Latour pour Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Tantanni sono senza un sacchino, hanno scioccato.
I'm Beconfi, Fred Film Radio, Michael Mahragan.
Fred, The Festival Experience, in 23 languages.